punky electronica kind of grime, kind of like new wave grime, but kind of maybe like more broken beats, like kind of dubby broken beats, but a little bit kind of soulful. Do you know what I mean? No? Hello? Oh, hi. How are you?
Amici, benvenuti, good evening ladies and gentlemen e tutti quelli che si collocano nel mezzo. Io sono la vostra vitridente di fiducia e dagli studi di Via Mantova in Parma trasmettiamo Manie di Protagonismo dalle 18 alle 20 insieme, dal lunedì al venerdì, quindi oggi è giovedì 28 ottobre e come tutti i giovedì, ormai penso che sia diventata consuetudine, parleremo, da sempre il giovedì parliamo di TV, streaming e canzoni. Da 4 giovedì a questa parte, forse questo è il quinto, abbiamo un'esperta esperterrima che si chiama Alessia Galatini ed è una ragazza ingambissima che vive a Londra, siamo in collegamento con lei tutti i giovedì, che ci dà 3 consigli da non perdere per questa settimana. Poi stabiliamo di volta in volta quale consiglio riguarda che cosa, però in generale 3 cose che vanno viste, che sia in streaming principalmente oppure al cinema, comunque vi consiglio di prestare attenzione perché solitamente non sono cose così scontate, ecco, un po' come i nostri libri spettinati del martedì, cioè non vi diciamo la roba quella che vi dicono già tutti, che trovate facilmente sull'internet, no? Dunque, avete bisogno di numero di telefono per interagire con noi, facilissimo, 333-964-9949, ve lo ripeto, 333-964-9949, è il messaggio, cioè il numero della messaggeria proprio di Radio Parma, va bene sia WhatsApp che SMS, la mail del programma è maniedeprotagonismo@radioparma.it. Noi ci collegheremo con Alessia verso le 18.30. Prima c'è un sacco di musica e un sacco di chiacchiere. Per esempio parleremo di Facebook, di questa l'algoritmo di Facebook che ha alimentato rabbia e disinformazione per colpa di un emoticon. Poi parleremo, sì, brevemente anche di quello che succede adesso che il DDL Zan appunto è stato affossato. Parleremo, fatemi vedere altre notizie interessanti. Vabbè, questa di Gwyneth Paltrow sono un po' indecisa. Insomma, notizie di attualità interessanti per tenervi informati, così quando poi vi incontrate e tornate a casa e volete fare due chiacchiere si può disquisire amabilmente di attualità per non litigare su chi ha finito la carta igienica e non ha cambiato il rotolino di carta vuoto. Non mi interessa se non so dove 18.15 Radio Parma, questa è Mani di Protagonismo, saremo insieme fino alle 20 e vi stavo parlando appunto prima di come Facebook sia entrato nuovamente, vabbè come spesso capita, al centro delle polemiche addirittura parlamentari in Inghilterra. Andiamo con ordine, praticamente 5 anni fa furono ormai che Facebook introdusse le varie reazioni rispetto al solo mi piace per i post, non so se vi ricordate. Quindi dal semplice like, love, haha, wow, triste e arrabbiato. Ora, quello che è successo però è che queste reazioni avevano un peso sull'algoritmo che fa girare i post, avevano un peso molto più importante rispetto al semplice like. Quindi cosa ha portato le persone a fare? A usare di più, per esempio, arrabbiato che il semplice like. Coinvolgere gli utenti è la chiave del business e utenti arrabbiati sono utenti maggiormente coinvolti. Per questo nel 2017 l'emoticon contrariata valeva 5 volte di più rispetto ad un like, come rivelano i documenti diffusi dal Washington Post. Qualche membro interno aveva sollevato il dubbio: questo potrebbe dare più spazio a contenuti spam, abusi, clickbait, inavvertitamente. È possibile, rispondere un collega, così è stato. Dall'analisi dei dati è emerso che i post avevano accumulato un maggior numero di emoji contrariate, dunque quelli tra i più diffusi tendevano a includere disinformazione e notizie di bassa qualità. Queste rivelazioni sono state fatte alla Securities and Exchange Commission e fornite al congresso dalla consulente legale Talpa Francis Hogan. Le versioni scritte sono state esaminate da un consorzio di giornali tra i quali appunto il Washington Post. Quindi cosa succede? La rabbia e l'odio sono il modo più semplice per crescere su Facebook, ovvero invece di mettervi la foto del mio cane che rotola nel fango ed è felice e scrivere amo la panda, metto la foto di panda che rotola nel fango e polemizzo sul fatto che nell'area cani del Parco Ducale c'è sempre fangoso d'inverno. Ho reso l'idea? Il secondo tipo di post, quello che invoglia la polemica, gira meglio e fa più like. Quindi se uno vuol crescere sulla piattaforma di Facebook, stiamo parlando, avrà più fortuna se farà dei post che incitano alla rabbia, all'odio, alla polemica e la reazione. I dipendenti hanno valutato e discusso l'importanza della rabbia in questa società, un'emozione umana fondamentale, mentre un altro ha sottolineato che i post generano rabbia potrebbero essere essenziali per protestare contro regimi corrotti. È vero anche questo. E Facebook tiene conto di numerosi fattori, alcuni pesano tanto, alcuni contano poco e altri ancora vengono percepiti come negativi. Il punteggio è utilizzato per ordinare i post sulla pagina del singolo utente, decidendo quali posizionare in alto e quali in basso, così da non essere probabilmente mai letti. I dipendenti di Facebook hanno provato a correggere il tiro, ma quando si sono resi conto che il social diffondeva notizie che alimentavano rabbia, hanno detto aspetta che facciamo un cambiamento. Alle volte però la richiesta di modifiche veniva respinta. Nel 2018 è stato degradato per la prima volta l'emoticon arrabbiata, passando da 5 volte a 4 volte un like, mentre veniva mantenuto lo stesso per le altre reazioni. Insomma, è una riflessione su proprio... Non stupitevi se su Instagram si sta in un certo modo e su Facebook trovate sempre la gente incazzosa che litiga nei commenti. Chi sta spesso su Facebook avrà intuito questo meccanismo, cioè che quando fa un post provocatorio e polemico riceve più feedback, quando fa il post del suo cagnolino o del, non lo so, della nuova pianta che hai comprato, gira meno, banalmente proprio gira meno, meno gente lo vede, meno gente interagisce con quel post. Questi social sono proprio odio e amore, sono complicati. Amici, adesso c'è la pubblicità, noi rimaniamo comunque qui, saldi, per parlare di notizie, di musica e di TV, streaming e canzoni, quindi dopo la pubblicità torniamo col primo throwback musicale e alle 18.30 saremo in collegamento da Londra con Alessia Galatini per parlare delle sue proposte di oggi, di consigli su quello che vale la pena di essere visto sulle varie piattaforme di streaming, quindi rimanete con noi. Amici, bentornati dopo la pubblicità con i Paramore che ci accolgono dal 2010 con The Only Exception. In collegamento direttamente in esclusiva da casa sua abbiamo Alessia Galatini. Ciao Ale.
Ciao a tutti, buonasera. Grande location, casa mia.
Infatti, allora, diciamo che negli ultimi due anni è stata l'unica location di tutti, tipo.
Verissimo, verissimo.
E quindi è diventata molto più prestigiosa, riunioni, a volte spettacoli via Zoom, collegamenti, quindi insomma è la location.
Verissimo, multitasking proprio.
Esatto. Senti, ma quando ci parli sei divanata, sul letto, scrivania, come sei?
Dipende, oggi sono a letto, proprio pigrizia, normalmente se no divano, però in salotto impegnato, quindi mi sono ritirata nelle mie stanze.
Brava, brava, hai fatto bene. Senti, ma Franco è andato via?
Franco, poverino, è rimasto bloccato qua, l'hanno messo in quarantena. Sì.
Cos'è successo?
Pare che sul suo volo ci fosse un caso positivo e quindi si è dovuto fare 10 giorni di quarantena, riparte domani. Però lui sta benissimo.
Ah, sul suo volo d'andata, cioè nel venire da te?
Esatto, e poi gliel'hanno comunicato praticamente dopo un paio di giorni, il giorno prima della sua partenza, e quindi niente, lui si è messo in quarantena.
Miseria. Ma si è messo in quarantena in casa tua, che peraltro tu condividi, immagino, con altre persone.
Eh sì, però... Però sta bene, per fortuna, quindi...
Guarda, Franco non lo conosco, ma mi sento molto vicina a lui e alle sue struggle. Caro Franco, e poi quindi anche tu, perché tu sei andata in contatto con lui, eccetera, eccetera.
Ma in realtà no, perché qua ci sono delle regole un po' a caso. Dice, okay. Io avendo il vaccino inglese sono esente dal dovermi isolare.
Okay.
Lui no, cioè lui ha un vaccino italiano, quindi...
Quindi l'importante è che stesse lui in casa sostanzialmente, poverino.
Esatto,
povero
poverino.
Franco.
Vabbè, ma lui è persona filosofica, l'ha presa con filosofia.
È zen. Vabbè, mandagli il nostro calore, i nostri saluti e ringrazialo per la pazienza soprattutto. Bene cara, vabbè, a parte questi convenevoli, intanto grazie per essere con noi anche questo giovedì in cui ci...
Grazie a te.
Oh, in cui ci racconterai tre cose che secondo te vale la pena di vedere, che siano streaming, insomma film, cinema, quello che è. Siamo tutti un po' tristi per quello che è successo ieri e quindi cercheremo, se non altro il nostro piccolo, parlo ovviamente del DDL Zan, di portarvi delle proposte, dei consigli di film o serie TV che nello specifico hanno ispirato te, se non sbaglio, questo era il mood.
Sì, oggi ci stavo un po' pensando, no? Anche perché questo in generale è il settore di cinema che mi interessa di più.
Certo.
E quindi ero lì tipo, ma io... non lo so, vorrei parlare un pochino di più magari di programmi che potrebbero aiutare la gente, che ne so, a riflettere su questi temi
o
a pensarci in maniera un po' diversa. E in realtà ho indagato un po' e alla fine penso di essermi decisa per tre che hanno un collegamento con l'Italia nello specifico.
Ah, ok.
Perché ne avevo talmente tanti e molti dei quali non erano... tra l'altro disponibile in Italia, perché questa è un altro grande parentesi, il fatto che queste cose non vengano doppiate.
Ok.
E quindi alla fine ho trovato tre programmi che mi sono piaciuti molto, ma che hanno anche un collegamento diretto con l'Italia.
Perfetto.
Siamo sicuri che siano comprensibili e accessibili da tutti.
Ottimo, così esatto li possiamo vedere. E come diciamo sempre, al di là della tipologia e di contenuto, sono cose che vanno bene assolutamente per tutti. Anzi, oggi leggevo una cosa che mi è rimasta impressa, che era che se uno non si esce dalla propria comfort zone mai, e si rimane nella propria bolla, non si può fare altro che invecchiare e intristirsi.
Molto vero.
È vero, cioè se non guardi fuori dalla tua finestrella, cioè non ha senso proprio.
Ma qualche vita triste, dai.
Infatti, fai la muffa. C'è Adam Levine, quando torniamo cominciamo a sentire le proposte di Alessia. You make me in a good mood. Alle 18.34 in collegamento qui da Mania di Protagonismo direttamente con Londra e Alessia Galatini, che per Netflix and Therapy, che è il suo podcast, ma TV, streaming e canzoni qui a Mania di Protagonismo, tutti i giovedì ci propone tre cose che secondo lei non possiamo perderci.
Esatto. Sono tipo, sai, quei vecchi giornalini con tutti...
Sì, tipo,
esatto,
aspetta,
tipo TV.
Esistono ancora, Telaspa, come si chiama, dai?
Penso di sì, non so, Sorrisi e Canzoni.
Ah sì,
però...
beh sì, la rubrica io l'ho cambiata da TV Sorrisi e Canzoni a TV Streaming e Canzoni,
giusto,
proprio perché era
giusto.
Quella, capito, esatto, il mood, no? E tra l'altro, tipo, mia nonna li sfogliava con grande interesse perché c'erano anche dei mini articoletti. Oltre che
vero,
la programma
interviste magari agli attori dei film che uscivano quella settimana, lo ricordo anche perché
è vero.
Mia mamma ha un tipo, vende giornali, riviste, cose così, quindi mi ricordo che li sfogliavo sempre.
Sì, quello era un grande classico dell'edicola italiana, dell'edicoleria italiana.
Sì.
Ecco, sei diventata come TV Sorrisi e Canzoni.
Praticamente, un Sorrisi e Canzoni che cammina.
Bene,
qua, chi l'avrebbe mai detto?
Vai, partiamo col primo consiglio.
Allora, partiamo col primo, che è una serie disponibile su Netflix che si intitola Scam. Non so se tu l'abbia mai vista.
Ah beh, Scam, SKAM. Certo,
bene,
of course. Allora, mi ero rifiutata all'epoca.
Okay.
Perché sai, adolescenziale, quindi mi avevo detto sì. Qua io c'avevo, cioè nel senso che penso quando è uscita la prima stagione potevo già essere la loro madre, tipo. E quando la mia amica mi ha detto no, devi vederlo assolutamente questo, ho detto no, dai, non ce la posso fare, sono troppo piccoli. E invece poi sono finita nel tunnel anch'io, quindi sì.
Ti dico, io penso che ho pure iniziato perché in realtà Scam Italia è il remake di una serie dello stesso nome norvegese che ha fatto partire un po' tutto il boom, no?
Ma se non sbaglio c'è uno Scam...
sono guardata quella norvegese, capito? Cioè, i miei livelli.
purista lei, purista. Esatto. Senti, ma se non sbaglio c'è tipo in tutti i paesi, no?
Esatto, la cosa bella è che poi è stata riadattata come idea in tantissimi paesi del mondo, in Spagna, in Francia, in Italia, e riflette in maniera più specifica la cultura, diciamo, le circostanze del paese in cui è ambientata.
Beh, chiaro, quindi certo,
molto bello anche per quello.
Sì, 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 sì. Che poi non è altro che le vite di tot adolescenti e i loro turbamenti sentimentali, sessuali, amorosi.
Esatto.
Sì, è tipo una telenovela, non una telenovela, però una
però sì, cioè siamo dentro un liceo, diciamo, e la cosa particolare è che ogni stagione si incentra, diciamo, su una storia d'amore diversa, che però ha delle ramificazioni un po' complesse, diciamo, ci sono temi caldi, per esempio la seconda è la storia fra due ragazzi, e la quarta stagione si incentra su questa ragazza musulmana che vive in Italia,
sì,
che si innamora,
sì,
di un ragazzo non religioso. Quindi esatto, cioè ci sono un po' queste dinamiche sociali.
Sì, infatti ero scettica, perché ho detto vabbè, però a me della vita, no, appunto, degli adolescenti, anche perché l'ho passata molti anni fa, ahimè. E però e poi, se posso, adesso non voglio fare polemica, no, tu non, quello italiano non l'hai visto, hai detto?
No, ho visto solo queste due che ti ho menzionato,
okay,
che mi interessavano.
Allora, a parte 4-5 attori
un po' negati,
gli altri non lo so, questa è la mia umilissima.
No, vero, però c'è anche da dire che secondo me in Italia questi prodotti un po' indipendenti, un po' con attori poco conosciuti, sono rari. Quindi
sono molto rari, è vero, non c'è una,
diciamo,
scuola.
Che riconosciamo l'impegno.
Sì, sì, dai, mettiamola così, gli riconosciamo 10 per l'impegno. No, però quello che mi ha poi tenuto attaccata, al di là del chi ama chi e si molla e si scrive il messaggino, che posso anche non essere delle dinamiche lontane da me, era il fatto che effettivamente, senza troppe discussioni di sorta, vengono buttati lì tutte queste tematiche molto attuali come già una realtà, come dicevi tu. Mm-hmm. Cioè non è che si discute, ah, ma allora essere gay, non essere gay, cioè ci sono i personaggi gay, i personaggi musulmani, i personaggi cattolici, non cattolici, quelli che vogliono rimanere vergini, quelli che no, cioè ci sono, punto. Poi ti fanno vedere come si evolvono e come si districano nel loro essere quello che sono, che è, secondo me, il modo più intelligente di far vedere
Verissimo.
Le cose.
Che poi è poi tutta la realtà dietro alle polemiche, no? Alla fine si parla sempre di esseri umani, di persone che,
esatto,
volenti o nolenti, esistono, quindi,
quindi
sì. No, penso anch'io che sia il modo migliore di presentarla e più realistico alla fine.
Sì,
conti,
sì, esatto,
ecco,
più realistico.
E la cosa carina che a me aveva colpito è che le puntate sono tutte di durata diversa, perché è come se avvenissero in tempo reale.
Uh-huh.
E almeno all'epoca erano rilasciate nel periodo della giornata in cui davvero quella scena stava accadendo.
Ah, davvero?
Sì, quindi se tipo c'era la scena alle 3 del pomeriggio, la puntata usciva alle 3 del pomeriggio.
Non
sì,
lo sapevo, è perché io l'ho visto tutto dopo, non
tutto
lo sapevo.
Sì.
Sì,
e quella è una cosa che hanno mantenuto in tutti i paesi, cioè l'ha iniziata il format norvegese, ma poi è arrivata.
Che figo.
Era praticamente in tempo reale, diciamo.
Fichissimo, ma poi immaginati il coetaneo del personaggio dei protagonisti che torna da scuola e loro effettivamente sono tornati da scuola.
Sì, infatti, no,
geniale.
Sì, era proprio questa immersione totale, secondo me. Mi ricordo che anche all'epoca la gente era tipo, oddio, sono in bagno, mi è uscito l'episodio di Scam, sono 2 minuti, devo andare a vedere cosa è successo in quei 2 minuti.
Che, amica mia, per quanto tu sia giovane, ci riporta a quel periodo storico in cui effettivamente, non so se tu l'hai vissuto fino in fondo, ma c'era un tempo in cui se volevi vedere un film e c'era la pubblicità e dovevi fare la pipì, andavi a fare la pipì mentre c'era la pubblicità, cioè una roba che adesso sembra fantascienza, invece loro ce la fanno rivivere, fantastica.
Sì, e poi eri in bagno e ti urlavano ricomincia.
Sì, bellissimo. Anche fine primo tempo, allora lì era snack, cibo, pipì, bagno,
sì,
tutto.
Sì, momento tattico.
Sì. Senti, c'è la pubblicità. Intanto grazie, il primo è già super figo, Scam Italia, ma tu dici che si possono reperire anche quegli altri in un altro paese?
Sì, secondo me sì, potete provare Prime o in generale, insomma, smanettate un pochino, secondo me vi riescono, perché mi ricordo che quello norvegese sottotitolato l'avevo trovato abbastanza facilmente.
Perché tipo Criminal, che è uno che piace un sacco a me, che è sempre su Prime, credo.
Sì.
Esatto, sì. Io, cioè, c'è sia spagnolo, tedesco, francese e inglese, che è una figata pazzesca, quindi
bellissimo,
me li sto guardando tutti.
Sì.
Ok, noi torniamo subito dopo la pubblicità, rimanete con noi e fateci sapere se avete visto Scam Italia. Il genio con Pop Porno dal 2008, sempre qui a Mani di Protagonismo fino alle 20 insieme, in collegamento con Alessia Galattini, che ci ha già fatto dono di un primo consiglio, ovvero Scam Italia, ma volendo anche Scam tutti gli altri paesi, se sono reperibili sulle piattaforme di streaming. Mi verrebbe da dire, Ale, che probabilmente è una visione sicuramente interessante per chi è coetaneo dei protagonisti, ma forse ancora di più per chi è genitore.
Sì. Sì, 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 è vero, che è un po' lo stesso discorso che forse facevamo già al primo episodio con Sex Education, no?
Sì,
che ovviamente
brava.
Parla di teenagers, però in realtà è un po' una finestra su tutta la cultura giovanile contemporanea, quindi è utile per chiunque abbia a che fare con dei giovincelli.
Però allora, mentre faccio questa piccola distinzione, che poi mi dici se sei d'accordo, mentre Sex Education l'avrei voluto io, nel senso, quando io ero adolescente, come ti dicevo anche Big Mouth, cioè ha un messaggio che è molto positivo riguardo a tutta, no, la sessualità, lo sperimentare, noi stessi, l'immagine del corpo, eccetera. E proprio da 38enne dico, mazza, se ci fosse stato quando ne avevo 15, forse mi sarei risparmiata.
Mi sarebbe venuto anche comodo.
Capito? Mi sarei risparmiata un po' di menate. Io Scam Italia non l'ho visto così. Tu l'hai visto così?
Forse più, ma forse mi ha fatto meno sorpresa, perché comunque avevo già visto quello norvegese, però diciamo che l'ho comunque trovato di una delicatezza e di una sensibilità che magari manca in altri prodotti,
okay.
Non c'era quella vena di shock o di
no,
oddio,
certo.
Che magari può essere un'euforia, per dire che lì
sì,
per carità,
no, euforia,
sempre buona la presentazione è tutto,
euforia,
però è un po'
oddio, sono mazzate ecco, euforia, genitori, non guardatelo per favore,
esatto, cioè evitate un po'
non guardatelo, se no non fate uscire più i vostri figli da casa, lasciate
stare. Poi era anche un po', non so se tu lo guardassi, ma Skins, cioè mi ricordo che quando ero alle medie,
sì,
quello
mazza,
era un po'
mazza,
esatto,
Skins.
Era un po' l'euforia dell'epoca, no?
Era tremendo, cioè ero già grande, avevo già superato la loro età lo stesso, ma dicevo, ma davvero, sì, dicevo, ma davvero fan sta vita qua sempre, tutti i giorni, tutto, io sai, con la mia, che ne so, sigaretta rubata di nascosto di qua e di là, questi bam,
sì, questi
droga,
ok, no, poi in realtà mi hanno detto i miei coetanei inglesi che anche per loro è esagerato.
Ah, ok, meno male, meno male, esatto, meno male. Questo mi tranquillizza un po'. Diciamo che Scam come concept lo vedo, come dicevamo, una finestra, cioè adulti o coetanei, guardate, questo è quello che succede, non allarmatevi, è tutto molto, no? Cioè
sì,
ci
sì,
sono,
sì,
dei problemi,
questa è la realtà.
Ok. Sex Education ha un messaggio invece più forte, cioè proprio scantatevi che sì, le cose dovrebbero essere così. Questa è stata la mia, cioè,
quasi utopico forse.
Brava, li ho vissuti diversamente in quel senso, cioè lì ti appassioni alla storia e ai personaggi, però non
sì,
è che
sì,
ti
vero.
Capito, non è che ti stanno dicendo il mondo è così ma dovrebbe andare così. Ti stanno dicendo, guarda che i ragazzi giovani tanto ste cose le fanno, punto. Quindi o ti adegui, o invece là c'è più, forse è più rivolto agli adulti anche Sex Education, non lo so, sarebbe interessante.
Sì, 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 è vero che ha anche senso con il fatto che abbia più personaggi adulti, poi sono solo i ragazzi. Sì, vero, vero. Guarda qua che analisi.
Mamma mia, vedi le famose seghe mentali sulle serie TV, finalmente ho qualcuno con cui farmele, ti voglio bene, grazie.
TVB.
E vai col secondo, che poi ascoltiamo cioè li invogliamo col titolo canzone, poi torniamo e ci spieghi.
Allora, il secondo, giriamo di nuovo il mondo, perché è un telefilm ambientato ovunque, ed è Sense8, che so che
oppala,
la tua Maria Pia, oppala.
Vedi che ho fatto bene a mettere pop porno, ho accolto.
Esatto.
Vai,
censurato.
Ah no, sì, giusto, ti ho detto dici, esatto, poi dopo ti ho detto dici il titolo. No, hai perfetta ragione. E, aspetta che sto mettendo la canzone, ok, eccola. È carina questa perché è una rivisitazione di, della famosissima I Kissed a Girl di Katy Perry.
Ah, sì, l'amo, stupenda.
Oh, vedi, vedi. Fletcher. Sì. E guarda mamma, che non era una fase, alla fine continua a baciare le ragazze e continua a piacervi. Molto carina questa idea di Fletcher con Girls, Girls, Girls. Quindi deduco, Ale, che stia andando super forte anche in UK, da dove penso che
fortissimo,
arrivi.
Fortissimo, sì. Tra l'altro lei, è un, secondo me, ogni tanto rispunta con dei pezzoni, perché poi non ne sento parlare per anni e poi mi arriva con la canzone.
Vedi, questa per me invece è una prima, ma a volte succede, cioè è una... the first che sento nominare lei, però quello che succede spesso è che queste qua che sono molto talentuose scrivono un sacco di brani per le altre, non riesco, cioè quindi vivono di quello proprio, quindi magari delle sue canzoni le senti cantate da, che ne so, e poi ogni tanto ne infilano una anche loro. Ce ne sono alcune di queste che, come dici tu, poi spariscono ma poi ritornano, e lei è molto brava, mi piace Fletcher.
Sì, 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 questa mi piace molto, e ti dico, io l'avevo presente perché era un po' nei giri, non so se tu sia mai stata appassionata di youtubers e cose varie, ma lei era un po' in questi giri.
Grazie al cielo, usciva, no, mai, non mi ha mai
sì, sì. usciva con una youtuber famosa, quindi io l'avevo presente da lì, e poi appunto ho ascoltato qualche pezzo.
Okay, okay.
Ma questo mi sembra il primo esploso proprio così a livello globale.
Sì, questo ha un potenziale enorme, perché c'ha richiama quella che conosciamo tutti, ma la stravolge e ce la porta in un'altra maniera, quindi proprio una bellissima idea quella di Fletcher. Torniamo quindi a com'è che si dice, Sodoma e Gomorra.
Hai scelto la canzone giusta per introdurlo, tra l'altro.
Sì. Sodoma e Gomorra, vada retro Satana, mi viene da dire, no? dunque, Sense8, vai, dici tu, perché tu un po' la mia la conosci già. Dici tu in che ti ha colpito e perché ce lo consigli.
Sense8, penso davvero che se sia, cioè che se dovessi fare una lista dei prodotti cinematografici che mi hanno proprio scossa e cambiata, Sense8 sicuramente top 5, perché secondo me, soprattutto quando è uscito ed era il 2015, che
sì,
sono 6 anni fa ma sembrano 20,
mille milioni, sì,
era, cioè, veramente un mondo a sé stante, ed erano anche i primi anni secondo me che Netflix cominciava a diventare una cosa popolare, non so, cioè diventava cool guardare telefilm, quindi forse uno di quei primi fenomeni che tutti seguivano. Però sì, è un telefilm di fantascienza che parla di questi 8 sconosciuti in giro per il mondo che si rendono conto di poter comunicare telepaticamente. Ma il succo della questione, in realtà, dietro tutta la questione fantascientifica, è un po' quello di andare ad analizzare come siamo tutti diversi, ma siamo tutti uguali, no? Cioè,
certo,
non importa se io sono un hacker transgender che vive a San Francisco, sono magari uguale al tipo che in Kenya guida l'autobus e possiamo trovare dei punti in comune. Quindi c'era un po' quest'ode, secondo me, all'umanità, in senso molto ampio. Però c'è anche molta, molta, molta rappresentazione a livello LGBT, anche perché le...
E anche, anche molta rappresentazione a livello sessuale,
esatto,
come dire sessuale.
Esatto, sessuale.
È la Maria Pia, non farci caso, vai.
Sì, sì, no, anche perché appunto poi questo legame, diciamo, che si crea fra questi 8 viene proprio esplicato in maniera molto spinta, così, per dare quest'idea, no, di unione spirituale, cioè un'unione molto fisica.
Spirituale non è, diciamo, sì, che la spiritualità viene espressa attraverso la fisicità, direbbe la Maria Pia.
Esatto. No, però super bello, e bello anche il fatto che ci siano questi personaggi diversi, ma anche le location, non so come dire, è molto, molto ampio come...
No, allora, esatto, è stato una... hai ragione quando dici, innanzitutto, antesignano, perché adesso, ok, ce ne sono molti di più, benvengano, che rappresentano tante tipologie umane diverse, di orientamenti sessuali, eccetera, eccetera. Lì è stato come... se le cose andavano come andavano e uno squarcio nel buio, questa serie, esatto. Sì, questa serie TV intanto con budget hollywoodiani, cosa che sì, sì. Perché sai,
perché le creatrici sono quelle che hanno fatto anche Matrix,
hai cioè, capito, avevano i cash, ragazzi, avevano i cash. O i loro, che può starci, o quelli di un Netflix appena nato molto interessato a farsi conoscere, produrre cose importanti e gigantesche, che quindi dava, perché se ti ricordi 15-16 sono uscite delle saghe su Netflix con dei budget, cioè veramente
sì,
allucinanti, e quindi dal filmettino francese indie, no? In cui magari c'era appunto il personaggino molto timido transgender che viveva la sua esistenza in un certo modo, arriva questo tuono di Sense8, che a parte appunto serie TV e non film, per dire, mm-hmm. Gigantesco, puntatone, effetti
sì,
speciali,
anche l'aspetto fantascientifico, no? Esatto. Cioè, siamo solo in ambiente drammatico, storie d'amore.
No, brava, brava. Anche il pretesto.
C'è tutta questa idea di epicità, di anche le persone queer possono avere queste storie, non so, fantasiose, epiche, eccetera, eccetera, che tuttora, secondo me, è ancora a livelli irraggiungibili.
Sì,
cioè, secondo me, davvero, questo show è arrivato dal 2045.
Sì, sì, hai ragione, perché adesso che mi ci fai pensare, con tutto che c'è più rappresentazione, ma le possibilità A, economiche, B, di libertà creativa, perché arrivano le sorelle Wachowski da Netflix a dirgli: ciccio, noi siamo quelle di Matrix. Netflix gli dice: ecco, prego, qui ci sono 80 milioni di dollari, fate quello che volete fare e noi andiamo a prenderci un caffè, decidete voi. Infatti hanno avuto, secondo me, una libertà creativa pazzesca ed economica, e qui da lì è nato questo capolavoro di Sense8, che adesso lasciamo stare che mette in difficoltà la Maria Pia, obiettivamente sfonda un sacco.
Però nonostante ciò merita, capisci? Quindi
sì,
fa
sì,
pure
esatto.
Quel passo extra.
Esatto. Forse la terza stagione è un po' troppo. Dai, l'abbiamo già fatta sta polemica, però forse la terza stagione potevano un cicidino meno.
No, in realtà poi l'ho scelto con tutto il mio discorso di stasera, perché l'ultima stagione è ambientata in Italia per una gran parte, quindi è proprio stato girato. Mi ricordo che all'epoca mia sorella era andata a Napoli, aveva braccato gli attori.
No,
proprio,
giura!
Sì, c'ha la foto con Wolfgang che l'ha seguito mentre andava in bagno.
Sarà stato contento lui. Però sì, è vero. E tra l'altro l'altra peculiarità di questa serie TV è che la terza stagione è stata possibile grazie alle insistenze dei fan, cosa
sì,
che
esatto,
è altrettanto bella.
Dopo questi 40 milioni ha detto: magari basta, la cancelliamo. E no, e qua rivolte proprio, cioè
rivolte.
Petizioni su petizioni, tant'è che sono fatti dare, che non parliamo appunto di piccioli, ci
no,
sono fatti
no.
dare il budget per un'altra stagione e sono riusciti a concluderla.
Sì, è stato un caso, uno di quelli appunto, è bello quando appunto i fan sono talmente fan, ci credono talmente tanto da smuovere le grandi case di produzione e rendere possibile una cosa del genere. Ma continuiamo a parlarne dopo il segnale orario, perché ci sono troppe cose da dire su Sense8, quindi segnale orario, GR nazionale, GR locale, pausa pipì per noi, Ale.
Perfetto.
Quando torniamo continuiamo a parlare di Sense8 e poi c'è l'altro consiglio che chiude la rosa dei tre che ci dai ogni giovedì, quindi rimanete con noi, a dopo. 19:14, amici, ben ritrovati, benvenuti se vi foste sintonizzati solo adesso. Queste Mani di Protagonismo insieme dalle 18 fino alle 20. Oggi è giovedì 28 ottobre e come tutti i giovedì c'è TV, streaming e canzoni che si fonde con una metà di Netflix and Therapy. Salutiamo sempre Elena in sua assenza e speriamo,
vogliamo bene.
Sì, speriamo che possa essere con noi prestissimo. Alessia Galatini, che è appunto l'altra metà di questo podcast che vi consiglio, ma poi ve lo plaghiamo quando abbiamo finito di darvi consigli, ci porta tre cose che secondo lei vale la pena di vedere, nuove, appena caricate sulle piattaforme di streaming, in uscita al cinema, non importa, sono cose che secondo lei, che è un'esperta espertissima,
me lo metto sul curriculum.
Esatto, mettici esperta, con la SH, esperta.
Certo, chiaro.
Senti, voglio darti un consiglio io, prima che rientriamo a parlare di Sense8. Esce la seconda stagione di Tiger King, volevo dirtelo, non so se... Non so se sei pronta, io non sono pronta, però...
Faremo una puntata solo su quello.
Cioè nel senso la desidero molto, devo confessare. È quel trash giusto che ogni tanto fa bene al cuore. Se non altro per dire...
Io forse
okay,
sono ancora un po' traumatizzata dalla prima, però...
Ti ho lasciato un po' interdetta. No, perché insomma c'è tutto. C'è il peggio degli esseri umani. C'è proprio...
A me la tipa mette un'inquietudine.
Sì, lei l'ha ucciso sicuramente suo marito.
Sì, ma, certo.
ma lo sappiamo tutti, l'ha ucciso lei, dai. E l'ha fatto mangiare a qualche tigre, peraltro. Per questo che non hanno mai trovato
il cadavere. Vuoi avere questo metodo comodissimo di liberarti della gente?
Scusa,
non
farlo, no. Vabbè, a parte questa notizia che magari può interessarvi, sarà il... scusate, esce esattamente su Netflix. Ce l'avevo scritto qua, ma l'ho perso. Comunque a novembre, il 17 novembre.
Sì. Ci ho guardato anch'io.
Quindi o Joe Exotic è fuori prigione, mi sembra di capire, o l'hanno intervistato in prigione, potrebbe anche essere.
Può essere, boh, chissà, Netflix ha accesso a tutto.
Infatti.
Quindi.
Senti cara, stavamo parlando appunto di Sense8, perché se fosse sintonizzato adesso, un mini recap per convincerci a vederlo, per chi non l'avesse ancora visto.
Beh, intanto come dicevamo prima è una serie... unica nel suo genere, quindi una cosa come Sense8 non la trovate da nessun'altra parte,
no.
Ed è un misto di fantascienza e dramma, diciamo,
sì,
analisi
sì.
sociale, se vogliamo, che parla di 8 sconosciuti in giro per il mondo che si rendono conto di poter comunicare telepaticamente.
E poi, se non sbaglio, come loro ce ne sono tanti altri, giusto? Cioè,
esatto,
sempre a gruppi,
cioè,
di 8.
Un po' il twist è che esiste questo twist sull'evoluzione umana che crea questi Sense8 invece che Homo sapiens, sono Homo sensorium, che hanno quindi questa abilità di raggrupparsi in queste cluster di 8 persone e creare un po' una mente comune, diciamo, una roba un po' aliena.
Molto aliena, ma anche molto interessante. E dunque lo troviamo su...
Netflix, stasera restiamo su Netflix.
Stasera restiamo su Netflix, e 3 stagioni che si concludono, perché alla fine con la terza voluta dalle persone hanno giustamente chiuso, tra virgolette.
Che poi la terza in realtà è tipo un lunghissimo episodio di 2 ore che conta come terza stagione, però è un lunghissimo episodio di conclusione.
Giusto. Ok, allora adesso ci ascoltiamo Cristina Aguilera con la sua Pami Muchachas, si è data anche lei al latineggiante, e poi dopo c'è la pubblicità, ma quando torniamo ci dà il terzo consiglio Alessia.
Volentieri.
E meno male che c'è Lizzo, lo dico da quando l'ho scoperta, cioè è proprio un toccasana. Sì, un toccasana per tutti i malumori, le tristezze, le delusioni, cioè è come una grandissima fonte di luce che illumina dall'alto, quasi come una Madonna, ma non...
Esatto, praticamente una visione divina.
Sì, per me lei, e ogni volta sempre di più, cioè non smette mai, tra l'altro, di illuminare, una cosa incredibile. E sono 19:26, noi siamo in collegamento con Alessia Galattini da Londra e siamo arrivati dopo averci consigliato Scam Italia, ma anche... estero, se
globale,
esatto. Sense8, che attenzione si scrive, facci lo spelling Ale, così se vogliono scriverselo.
Si scrive Sense, S-E-N-S-E, e poi un 8 dopo.
È vero, scusa, mi stavo confondendo, ci vuole esatto il numerino. Comunque se scrivete Sense su Netflix ve lo trova subito, ok?
Sì, sicuramente. Però c'è questo gioco col titolo,
con l'otto, certo. Che delle sorelle Wachowski, che sono quelle di Matrix, per intenderci. Quindi comunque potete aspettarvi effetti speciali, ricchi premi e cotillon. E passiamo quindi al terzo ed ultimo consiglio.
Esatto, che è un film. Sono curiosa di sapere il tuo parere su questo. E il film in questione è Chiamami col tuo nome.
Ok, Ale, ci credi che per un motivo o per un altro che esulano dalla mia volontà non l'ho visto?
Bene, allora questo è il tuo segno di andarlo a vedere su Netflix.
Perfetto.
No, in realtà è un film un po' controverso, se vuoi, nel senso che io ho sentito proprio anche all'interno della comunità queer, persone sì. a cui è piaciuto tantissimo, persone a cui non ha garbato. Io grande fan.
Cioè io so che è trovo... quello che ha lanciato il buon Timothy, per il quale
buon Timothy, tra l'altro,
per il quale provo dei sentimenti in, sì. del tutto inadeguati sì. per la mia età.
E... però abbiamo già appurato che è un 94.
Sì, sì,
dai.
No, è vero, è vero. Però lo vedi così giovane e dici vabbè, vabbè.
C'è
però...
il motivo per cui in realtà un po' di gente è turbata da questo film.
Ah, ok,
l'età
ok.
L'età dei due personaggi sembra più grande di quella che è. In realtà ci sono
ok.
8 anni.
Quindi la polemica però... è... vabbè, allora che cosa volete? Anche Andrea ne ha 9 meno di me, smettetela, bigotti.
Infatti, infatti, infatti. Però...
è la, se non sbaglio, se non sbaglio è la come si dice, diciamo la storia di raggiungere la consapevolezza emotiva, amorosa, sessuale di questo ragazzo in un'estate.
Sì, esatto, è un po' la storia classica, diciamo, di quell'amore estivo che ti cambia, no?
Mm-hmm.
Però in questo caso appunto si tratta di un ragazzo che è francese-americano ma passa l'estate in Italia perché
okay.
suo papà è italiano e il papà lavora come archeologo, insegnante eccetera eccetera e fa venire in Italia con loro un suo studente che è appunto quest'altro ragazzo mm-hmm. e scatta un pochino la scintilla fra i due
okay.
con il fatto che però appunto l'altro ragazzo è un 25enne invece il protagonista ha 18 anni quindi è un pochino più giovane, un pochino
sì,
più
okay, okay.
devo ancora capire cos'è la mia vita, diciamo.
Certo, certo, quindi c'è un po' un aspetto, è stato criticato per questa posizione diciamo svantaggiata di quello più giovane, tra virgolette.
Diciamo così, sì, che poi alla fine di nuovo, cioè sono 7 anni, cioè non sono
no, ma poi io non
assurdo,
so voi, ma 18
me.
Anni di cotte per
sì,
dei 25 anni a iosa proprio. Figura, anche di penso anche di più. E non so perché quando me lo descrivi così con lo straniero che fa la vacanza italiana mi viene in mente, ma forse anche lì non so se l'hai visto, Io ballo da sola, cioè una versione moderna all'epoca
okay.
di
non l'ho visto.
Una Liv Tyler giovanissima, bravissima, eccetera eccetera, fece questo film che era un po' la stessa cosa però come protagonista questa lei giovanissima che fa questa estate in cui le cambiano. Non so perché a me è venuta questa immagine mentale, magari non c'entra assolutamente
sì, ma può essere, ma ti dico, secondo me ci sono, è proprio un genere di film a sé stante, questa idea dell'estate all'estero, non so mm-hmm. dire che ti,
sì,
cioè, c'è
certo.
anche Sotto il sole della Toscana,
bellissimo.
Ci sono parecchi di su questa linea d'onda, però appunto questo secondo me vorrei dirti che è l'unico che ha ambientato cioè prodotto e tutto in Italia mm-hmm. e che ha una tematica LGBT, perché io non riesco veramente a farmene venire in mente mezzo. Che poi ha riscosso, sì, che poi ha riscosso successo a livello globale, non solo locale, diciamo. Cioè,
ah, Oscar, ma perché
Golden Globes.
Non è stato solo girato, è proprio una produzione italiana.
È una produzione co-italiana e il regista è italiano doc.
Ok,
quindi, sì,
ok,
sì.
Fantastico.
Sì, sì, sì.
E ci ascoltiamo un brano, poi torniamo e facciamo un recap. Raccontiamo, ricordiamo il tuo podcast e ci salutiamo. Sei ancora a 2 minuti.
A tra pochissimo, certo.
Perché solo tu l'hai capito.
Madame insieme a Sfere Basta con Tu mi hai capito. E Ale, è arrivato il momento di fare il recap dei tuoi 3 consigli di stasera. Per me anche, perché così mi è tornato in mente.
E mi devi guardare. Chiamami col tuo nome.
No, no, infatti, ma sai quelle cose che non mi ricordo dove fossi quando era uscito e me lo persi al cinema, perché era pre-pandemia, se non sbaglio. Sì.
Sì, esattamente, sì, penso 2019, 2018 vorrei dirti.
Sì, perché il mondo si divide in prima di pandemia e dopo la pandemia. E non mi ricordo perché me lo persi al cinema, mi ripromisi di vederlo quando sarebbe uscito, bla bla bla, e poi invece non so perché non l'ho mai fatto, ma erano dei film che ho sempre detto sì, questo va visto, se non altro perché appunto essendo un prodotto italiano che è stato così d'eccellenza all'estero, quindi grandi. E
sì,
quindi,
sì, da recuperare, quindi questo che è sono tutti su Netflix.
Ok,
stasera,
ok.
Chiamami col tuo nome, che è un film, storia d'amore, estate di fuoco, eccetera, eccetera. Poi abbiamo Sense8, serie TV del 2015, mm-hmm. che parla invece di 8 sconosciuti, ci cioè sono elementi di fantascienza, romantici, drammatici, c'è un po' di tutto.
Sì, immaginatevi proprio una produzionciona, cioè hollywoodiana,
sì, sì, esatto,
al massimo.
Budget,
sì, sì, sì.
Cioè
nel senso, se mette d'accordo tanti, perché se magari dite no, uffa, però il dramma non mi interessa, cioè anche a uno a cui piace l'azione, c'è pure quella, cioè nel
certo,
senso è proprio
sì, lanciafiamme, bombe, elicotteri, sì, di tutto veramente. E invece tornando all'inizio, l'ultimo è Scam Italia o Scam in tutte le sue versioni del mondo, che è invece un pochino più classico, forse una storia di tanti adolescenti liceali e le loro storie d'amore, con però un occhio di riguardo per la rappresentazione, per le esperienze più diverse.
Sì, comunque garantisce Alessia che per lei in tutti i casi di queste tre di questi tre prodotti a lei sono piaciuti molto, in qualche modo ti hanno un po' segnato nel segno brutto, nel senso brutto, però
no, in senso buono, sì sì, esatto, cioè sia a livello di carriera della serie queste sono le cose che vorrei fare,
certo,
sia a livello di queste sono le cose che magari avrei voluto vedere a 10, 15
chiaro,
anni,
chiaro,
diciamo.
Crescere sì, vedendo sì, queste sì. cose, certo. Bene, spero che ve lo siate segnato, ma se ve lo foste dimenticato già, perché avete la memoria ballerina, allora non preoccupatevi, perché di due di questi ne parlate in Netflix and Therapy, giusto? No?
Parliamo solo di
Sense8, Scam non c'è.
Ma abbiamo a breve una puntata un po' speciale, alternativa, in cui parliamo un po' di rappresentazione LGBT
okay.
nel cinema, quindi
non
saltranno fuori.
Invece che essere per serie TV sarà più per tematica?
Esatto,
okay.
Ma è una puntata, una one-off, però ci tenevamo
certo.
a farla.
Si quindi chiama Netflix and Therapy, come terapia in inglese,
esatto.
Lo trovate su tutte le piattaforme di trasmissione podcast, quindi da Apple, iTunes, Spotify, chi più ne ha più ne metta. È molto carino e molto interessante, se volete una visione un po' più approfondita, sia dal punto di vista tecnico che psicologico, di varie serie TV, siete entrate ufficialmente nella seconda stagione, quindi c'è una bella scelta, sia cose che uno dice magari l'ho già visto, sentiamo cosa ne pensa, che non l'ho visto, vediamo se mi interessa,
se mi può ispirare,
se
esatto.
mi può ispirare.
Cerchiamo di variare un po' fra quelli ben conosciuti tipo Friends e altri un
certo.
po' più di nicchia.
Sì, il carnet è bello fornito, cioè da quelli un po' più difficili a quelli invece un po' più di facile fruizione. Brave, ci piace. Ale, grazie.
Ci impegniamo.
Grazie
a te.
Grazie, e mi raccomando, insisti con Elena che vogliamo anche lei.
Sì, ora io la torturo tutti i giovedì, però poi cederà. Dirà ciao pazienti.
Addio pazienti,
addio.
Non vi vogliamo. Grazie tesoro.
Ciao bella, buon proseguimento.
Grazie mille, ciao. I'll fix you with my... 19.46, siamo rientrati dalla pubblicità con l'ennesimo throwback, questo di Lady Gaga del 2017, si chiama The Cure, nel caso ve lo foste dimenticati. Stasera Mani di Protagonismo chiude un pochino, perciò ci salutiamo ai meno 5 per permettere ai colleghi Dal Tardini e la Simo qui in regia poi di organizzare tutto quello che c'è da fare per la diretta della partita del Parma, ma abbiamo ancora tempo per qualche notizia e un paio di canzoncine. Ho messo Lady Gaga non a caso perché ragazzi sono cominciate ad uscire sull'Instagram i trailer di House of Gucci e io sto sbavando come una lumaca al sole d'estate. Non so, poverini, magari sbavano sempre anche d'inverno, però vedere Lady Gaga in versione marina, perché c'ha quella cotonata riccia che aveva mia madre negli anni 80 e 90, è una cosa sensazionale. In più lei ovviamente è tutta targata Gucci, è una roba di un'opulenza devastante. Lei secondo me sta facendo il miracolo, nel senso che a differenza di Madonna che ha recitato ma con grandi polemiche e critiche, Lady Gaga sa fare veramente tutto ragazzi, da tutte le serie TV che in questa proprio protagonista, vedi American Horror Story, Hotel, film e quant'altro, sta donna sa fare veramente tutto e dalle immagini dei trailer devo dire che c'è roba parecchio gustosa, non vedo l'ora che esca. Altre uscite però quello è cinema e non vi so dare la data, lei parla di Thanksgiving, quindi non lo so quando è il Thanksgiving in America, scusate, è una data che mi sfugge. Ma invece per quanto riguarda, dato che stavamo parlando di Netflix con Alessia, di cose interessanti che usciranno su Netflix a novembre, c'è da segnarsi anche Strappare lungo i bordi, che è la tanto attesa e tanto rimandata a causa della pandemia serie animata di Zero Calcare, ovvero quello che conosciamo tutti per i suoi fumetti un po' tra il polemico e il divertente, e sono molto taglienti. Michele Rech, o Rech, non so bene come si pronunci, è un racconto costellato di flashback e aneddoti che spaziano dalla sua infanzia ai giorni nostri. Zero Calcare percorre un viaggio in treno con Sara e Secco, gli amici di sempre, verso qualcosa di molto difficile da fare. Questo esce il 17 novembre, un po' come la seconda stagione di Tiger King, non dimenticatevelo perché è importante. Esce anche il 19 novembre Cowboy Bebop, che io mi ricordo era un cartone animato di MTV, cioè ero rimasta lì, ma è una serie a metà tra il fantascientifico e il western, sulla storia di cacciatori di taglie alias cowboy in fuga dal loro passato. Diversi l'uno dall'altro, Spike, Jet e Faye formano una squadra agguerrita e sarcastica, pronta a combattere i peggiori criminali del sistema solare. Non è il mio genere, ma vedo che è segnalato e c'è tanta attesa. E poi il 19 novembre esce anche Hellbound. Questo potrebbe essere più carino e curioso. Horror thriller che racconta la storia di esseri ultraterreni che appaiono dal nulla per emettere sentenze e condannare certi individui all'inferno. Questi eventi soprannaturali scatenano il caos e consentono a un'organizzazione religiosa di aumentare la propria influenza. Alcune persone però si insospettiscono delle sue attività e iniziano ad indagare sul coinvolgimento dei misteriosi eventi. Questo anche il 19 novembre. Ora ci ascoltiamo Blanco con Blu Celeste. Blu Celeste, non resisto ogni volta che ci penso a questa canzone, dico Blu Celeste. Poi sempre qui a Mani di Protagonismo su Radio Parma.
Firmato Blanchito.
È Blu Celeste, amici. Che bravo che è sto ragazzo Blanco, mamma mia, veramente da pelle d'oca i suoi brani, molto molto bravo. 19.53, sempre Mani di Protagonismo. Allora facciamo un breve recap. Oggi abbiamo visto insieme ad Alessia Galattini, che molto gentilmente ci consiglia ogni giovedì riguardo a tre cose che vale la pena di vedere in streaming o a volte al cinema, insomma dipende dalle volte. Non vi preoccupate se vi foste persi la puntata, perché tanto fra poco carichiamo il podcast, quindi potete ascoltare da Spotify comodamente nei vostri tempi mentre fate le vostre cose. Noi ci troviamo domani sempre con Mani di Protagonismo dalle 18 alle 20. Domani, come sapete, venerdì è jolly, quindi notizie, musica, chiacchiere e quant'altro. Non ha un tema specifico come invece tutti gli altri giorni della settimana. Io vi consiglio di rimanere sintonizzati perché stasera, cioè adesso appena dopo che chiudiamo Mani di Protagonismo, ci sarà in collegamento dallo stadio Tardini la partita del Parma, quindi se volete ascoltarvela in radio, questo è il posto giusto. Attenzione, perché oltre le frequenze FM 102.104 ci sarà anche disponibile disponibile lo streaming dal sito www.radioparma.it. Detto questo, io passo e chiudo, ho finito, vado a magnà, finisco un pochino prima oggi così i colleghi possono fare i collegamenti, aiuto.
Però riparo.
Fate i bravi ma non troppo, rimanete sintonizzati su Radio Parma.
Thank you.